Pagine e Fogli presenta
Storie, personaggi, vicende,
persone.
Storie.
Un incontro che dura 30 minuti.
Storie.
Cari amici, bentrovati da Chiara Spoletini. La nostra storia di oggi coinvolge allo stesso tempo passato, presente e futuro. E non sono neanche sicura a questo punto di poterli nominare in quest'ordine, con il senso comune che tutti conosciamo. E se il passato diventasse futuro, o viceversa, e se il presente fosse un'idea relativa? Ma non voglio confondervi, incuriosirvi, quello sì, non disorientarvi certamente. E per fare questo oggi abbiamo un ospite d'eccellenza, il presidente dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, accademico dei Lincei, il dottor Giovanni Bignami. Buongiorno professore.
Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
Professore, lei è qui per accompagnarci all'approfondimento di questa notizia di ormai qualche settimana fa sulla velocità di spostamento dei neutrini, che avrebbe superato quella della luce. Ma andiamo per gradi. Innanzitutto, professore, che cosa sono i neutrini, la cosiddetta entità più prossima al nulla?
Che bella come divisione. Avevo molta paura che lei mi facesse questa domanda. La risposta è difficile. Sono delle particelle elementari che più elementari non si può. Sono piccolissime, sono neutre, come dice il nome che è stato inventato da Enrico Fermi per fare un paragone scherzoso con i neutroni, che sono grossi e neutri. Questi sono piccoli e neutri, neutrini sono piccolissimi. Fino a poco fa non si sapeva che avessero una massa, per esempio, e nel 2002 è stato dato un premio Nobel proprio per chi ha scoperto che i neutrini avevano la massa. E la difficoltà di capirlo è data dal fatto che i neutrini non sono di un unico tipo, ma sono di tre tipi tra di loro diversi, e proprio il fatto che cambino continuamente da una specie all'altra, che è una proprietà assolutamente non intuitiva per la nostra esperienza comune, è quello che ci garantisce che hanno una massa. La caratteristica più spettacolare e più facile da capire per la nostra esperienza è che i neutrini passano attraverso tutto, attraverso la sua testa, attraverso la mia mano. Passano miliardi di neutrini ogni secondo, che vengono dall'altra parte della Terra, attraversano tutta la Terra tranquillamente. Per fermare un neutrino ci vogliono anni luce di piombo, una cosa difficile da immaginare.
So che esistono diversi tipi di neutrini, se può accennarci quali sono e quali sono quelli coinvolti nell'esperimento di cui parleremo tra poco, l'esperimento Opera.
I diversi tipi di neutrini dipendono anche da come i neutrini vengono prodotti, e cioè dal decadimento di particelle instabili, che si chiamano mesoni, che hanno una catena di decadimento che alla fine li produce. Allora, a seconda della particella di partenza, i neutrini si chiamano muonici, mu, tau o elettroni. È inutile entrare troppo nel dettaglio, sono i tre tipi legati alle, come dire, particelle che hanno generato questo neutrino, e che è proprio il principio che si sfrutta per costruire il fascio di neutrini al CERN.
E quindi possono essere anche prodotti artificialmente dall'uomo, comunque?
Certamente sì, quelli del CERN sono prodotti con grande facilità, voglio dire, basta avere un acceleratore di particelle. Madre Natura ne fa quantità incredibili, ma anche noi nel nostro piccolo.
E sono i neutrini, particelle che abbiamo detto interagiscono comunque con la materia, difficilmente con la materia.
Molto poco.
Molto poco. E la stessa Terra è praticamente trasparente per un neutrino, e di conseguenza è facile capire che la rivelazione o la cattura è estremamente difficile comunque. Considerato ciò, che tipo di rivelatori, di strumenti devono essere usati? Che massa devono avere?
Allora, il problema è proprio quello che dice lei, che siccome hanno questa cosa che in termini tecnici si chiama sezione d'urto, cioè probabilità di interazione piccolissima, per cuccarli i neutrini bisogna fare una cosa molto molto ben fatta. Allora, in particolare, appunto, i nostri fisici nella caverna del Gran Sasso, INFN ed altre istituzioni, hanno inventato una cosa che si chiama Opera, un enorme strumento che è essenzialmente pieno di un materiale particolarmente adatto a catturare, cioè a fare interagire i neutrini, ma poi soprattutto a rivelare le particelle che vengono create in questa interazione, perché il neutrino di per sé non lo si vede, neutro eccetera, se però interagisce, cioè muore, crea con la sua morte una particella che invece si può vedere. Allora io, dentro in questo enorme blocco che è grande, decine di metri cubi di materiale adatto, ci metto dei rivelatori che sono rivelatori di luce essenzialmente molto sensibili, e con questi vedo il lampo creato dalla morte del neutrino.
Le caratteristiche di queste particelle suppongo vadano a incidere sui luoghi, come ha detto lei, che vengono scelti appositamente per sottoporre i neutrini agli esperimenti. E parliamo dunque dell'esperimento che ha fatto tanto parlare di sé in questi giorni. Con quali obiettivi nasceva l'esperimento Opera, ricordiamo?
L'esperimento Opera è, innanzitutto diciamo che è posto in questo splendido laboratorio del Gran Sasso, che si deve anche, devo dire, al genio e alla tenacia del professor Nino Zichichi, bisogna dirlo esplicitamente. Nasce tanti anni fa, gestito splendidamente dall'INFN, in particolare adesso dalla direttrice Lucia Votano. È ottimo perché cioè, sopra il laboratorio è fatto, come tutti sanno, questa caverna laterale del tunnel autostradale dell'autostrada dell'Aquila Pescara, e in una caverna laterale molto grande, cavernone alta 20 metri, così, c'è posto per questo strumento, il quale c'è il vantaggio che sopra di sé c'ha 1,5 chilometri almeno di roccia, e quindi schermato molto bene, questa roccia assorbe tutta la radiazione che viene dal cosmo. Questa è una condizione essenziale per poter rivelare degli eventi intrinsecamente molto rari e quindi uccidere il rumore di fondo. Questa è la ragione per cui è messo lì. Ovviamente era nato non certo con l'idea di misurare la velocità dei neutrini, ma di capire questa oscillazione tra i vari stati dei neutrini, che sono quelli che definiscono la massa. Quindi era nato, diciamo, per studiare la massa del neutrino, presso poco. Un modo astutissimo di farlo è dire: ah, ma io c'ho il CERN, posto dove i fisici italiani hanno comunque una posizione di preminenza. Io invento un modo di sparare i neutrini dal CERN fino al Gran Sasso. Questa è l'idea intelligente che c'è alla base.
E qual è stato poi il risultato ottenuto? A quale velocità hanno viaggiato questi neutrini?
Allora, questa è la domanda difficile. No, rispondo con quello che molto, molto, molto correttamente il gruppo di ereditato ha pubblicato, cioè ha reso noto a tutti. Questi neutrini sono stati costruiti al CERN e sparati, sono dei neutrini, non dei neutreni, non sono andati attraverso un tunnel, eccetera, benissimo, si può scherzare. Attraverso la roccia, con la curvatura della Terra, sono passati addirittura a 11 km di profondità. Gliene frega niente ai neutrini dei 730 km di roccia, sono passati. Solo che misurando il momento di arrivo e il momento di partenza, si è visto che si misura cioè la velocità diviso per la distanza, sembravano andare più veloce della luce. Cioè, se fossero partiti insieme un neutrino e un fotone, il neutrino avrebbe dato 12 metri al fotone su 730 km.
Scusate, vi interrompo. Allora mi presento ai nostri ascoltatori. Sono Laura De Luca. Ciao Chiara, buonasera, buongiorno professore. Scusate se mi intrometto, adesso riveliamo, vero Chiara, che io ero qui in un angolino silenziosa ad ascoltare la vostra conversazione, perché sono molto appassionata di questi temi e sempre desiderosa di approfondirli. E mi viene una curiosità che mi permetto di girarvi, facendo da tramite, suppongo, ad alcuni dei nostri ascoltatori. Ha descritto professor Bignami, ricordiamo, neopresidente dell'Istituto Nazionale di Astrofisica e accademico dei Lincei, ci ha sintetizzato così questa carta d'identità così particolare, bizzarra. Del neutrino, che ci fornisce un'immagine, almeno a noi profani, assolutamente inedita della fisica rispetto all'immagine classica che ne abbiamo dagli studi scolastici o anche universitari della fisica e della materia.
Certo.
Penso all'immagine che della materia avevano i filosofi antichi, i primissimi fisici, una realtà ferma.
Giusto.
O quantomeno facilmente descrivibile in un contesto preciso di spazio, di tempo, con Einstein, con la teoria delle particole, la fisica delle particelle, questo è andato gradatamente modificandosi, ma sicuramente l'esperimento opera ha contribuito a darci un'immagine ancora più instabile, vorrei dire, della realtà. Perché è vero, lei ha detto il neutrino non interferisce con la realtà, con la materia, scusi, eppure è materia.
Assolutamente sì, no, ma
direi c'è una contraddizione spaventosa, allora, e anche bella, voglio dire, in questa.
Direi che più che contraddizione è una dimensione in più che la scienza porta all'uomo. Questo lo dico con umiltà, io ho fatto lo scienziato tutta la vita e lo dico davanti a dei credenti con umiltà. La scienza porta all'uomo una nuova dimensione. Quello che lei ha detto si può sintetizzare semplicemente che la fisica cosiddetta classica cerca di descrivere l'esperienza dei nostri sensi. Io vedo un sasso che cade, un gas che si espande, la corrente elettrica, sono cose abbastanza intuitive che riesco
tangibili
a toccare, a sentire,
cioè
che, per le quali il nostro cervello riceve gli input dai sensi che madre natura ci ha dato. La fisica moderna, direi per fortuna, va al di là dell'esperienza sensoriale, della percezione che noi abbiamo. Non dico che diventa un atto di fede, perché sarebbe, come dire, scorretto metterla in questo modo. Certamente è una espressione di una conquista mentale che è basata sulla matematica, sulla teoria e sull'immaginazione.
Professore, quali potrebbero essere le conseguenze di questi risultati?
Questa è un'altra domanda che voi sa. Io dico sempre, 50 anni fa hanno inventato il laser, che adesso tutti usano per qualunque cosa. Beh, quelli che l'hanno inventato e hanno preso il premio Nobel giocavano con delle equazioni di fotoni coerenti, non aveva la minima idea di cosa sarebbe successo. Einstein 100 anni fa ha inventato il teorema dell'attività, adesso il GPS, quello che dice gira a destra sulla macchina, funziona grazie alla relatività scoperta da Einstein. Quindi nessuna evidenza di impiego o utilizzo immediato. Però intanto siamo meno ignoranti, il che non è una conquista da poco, dice la verità. Poi ci poniamo dei nuovi problemi. Pensi cosa vuol dire, per esempio, dire che una teoria alla quale tutti hanno creduto per un secolo, di colpo, non dico che si rivela sbagliata, ma ha bisogno di essere ampliata o generalizzata.
Scusate se mi introduco ancora, ma volendo fare uno sforzo di immaginazione, è vero che 100 anni fa non si poteva immaginare il nesso tra relatività e GPS, io francamente non riesco a immaginarlo neanche adesso, ma dovendolo fare lei il nesso, l'azzardo di fantasia, come la vede applicabile questa super velocità, questa super luminarietà del neutrino, questa...
Applicabile è una parola che forse...
Applicabile
qui,
o estendibile, diciamo, alla nostra vita,
diciamo,
quotidiana.
Intanto, doverosamente, diciamo, se fosse vera, cioè se non fosse un errore di misura,
noi parliamo
che è sempre possibile, nonostante l'eccellente lavoro fatto, sarebbe innanzitutto utilissima, perché ci costringe a ridiscutere, a rivedere i nostri paradigmi della scienza, che è un'utilità non da poco, insisto. Lo so che sembra un filosofo, però è su questo che poi è basata la nostra vita futura. E poi vai a sapere perché i neutrini si comportano così, lo fanno solo loro, se sì possiamo attaccare questa proprietà anche ad altre particelle, possiamo immaginare di arrivare al teletrasporto. Il teletrasporto è una cosa che fa sognare, a mezzi di fantascienza, no? Eppure stiamo già facendo degli esperimenti di teletrasporto tra la Terra e la stazione spaziale, cioè non siamo qui a smacchiare i leopardi, come si direbbe. Stiamo immaginando di fare delle cose piuttosto significative. Quindi rimbocchiamoci le maniche.
Aiuto!
Paura. E mai nessuno aveva accennato, si era avvicinato a questi risultati, ma nessuno ha pensato, ha intuito che ci fosse qualcosa che si potesse spostare più velocemente della luce?
Beh no, nel senso che tutti crediamo, io per primo, alla teoria della relatività che spiega che la velocità della luce non si può superare, alla velocità della luce viaggiano i fotoni, i quanti del campo elettromagnetico, tutto ciò che ha una massa non può non che superare, neanche arrivare alla velocità della luce. Però detto questo, bisogna mettere il tutto in un contesto forse più generale e completo che dobbiamo ancora inventare.
E che tipo di controprove si stanno effettuando? Se
più che controprove, direi sì, delle prove, delle altre misure. Allora, per esempio, gli americani hanno un fascio di neutrini più brutto del nostro, dico con grande gioia, dal Minnesota, in una miniera nelle profondità del Minnesota, più o meno usando lo stesso principio, ma meno bello. E loro stessi avevano avuto qualche idea, avevano avuto qualche sospetto, ma non avevano un risultato abbastanza buono da poterlo pubblicare. Quindi, per prima cosa, ci vorrà una conferma indipendente. Se la conferma veramente indipendente arriva, beh, allora intanto c'è di mezzo un premio Nobel, non dimentichiamo. E poi comunque certamente saremo sulla strada giusta.
Qualche decennio fa parlare di questo probabilmente avrebbe significato essere pazzi, oppure sarebbe stato giustificato dalla fantasia di un autore cinematografico magari considerato geniale. Mi viene in mente a questo proposito un grande film dove la sensazionale possibilità di viaggiare nel tempo è al centro della storia, ma non senza porre un grande punto interrogativo su quanto poi sia giusto effettivamente voler sapere prima ciò che ci aspetta. E i protagonisti di questa pellicola sono Marty McFly e Matt Brown, detto Doc, le ricordo qualcosa, e viaggiano in una vera e propria macchina del tempo accessoriatissima. Avrete certamente capito, come il nostro professore, di che film sto parlando.
Vi fa fare un giro, signore?
Jennifer, Dio mio, che bello vederti. Lasciati guardare.
Marty, è come se non mi vedessi da una settimana.
Infatti.
Ti senti bene? Va tutto bene?
Oh sì. Va tutto benissimo.
Marty! Devi tornare indietro con me.
Dove?
Indietro nel futuro.
Un momento, che stai facendo, Doc?
Mi serve carburante. Entra in macchina!
No, Doc, sono appena tornato. Jennifer è qui, andiamo a fare un giro con la mia nuova fuoristrada.
Eh? Forse anche lei! È una cosa che riguarda anche lei.
Ma di che cosa stai parlando? Che diavolo ci sta?
Ma che diavolo sta succedendo qui?
Che sta succedendo? Dove siamo? Quando siamo?
Stiamo scendendo verso Hill Valley, California. Sono le 16:29 di mercoledì, ottobre 21, anno 2015.
2015? Vuoi dire che siamo nel futuro?
Il futuro? Ma che dici? Come possiamo essere nel futuro?
Jennifer, non so come spiegartelo, ma sei in una macchina del tempo.
E questo è l'anno 2015?
21 ottobre 2015!
Allora non stavate scherzando!
La nostra uscita! Prima di tutto devi scendere e cambiarti i vestiti.
Proprio adesso, ma sta diluviando.
Aspetta altri 5 secondi. Come da programma, veramente stupefacente. Peccato che l'ufficio postale non sia efficiente come servizio meteorologico.
Il futuro è incredibile. Io devo andare a vedere, Doc.
A tempo debito, abbiamo un programma preciso.
Beh, parlami del mio futuro. Cioè, so che sfonderò, ma che cosa sarò? Una rock star oppure...
Vieni, Marty, nessuno dovrebbe sapere troppo sul proprio
giusto,
destino.
Giusto. Ma sono ricco, vero?
Marty, ti prego, togliti la camicia. Mettiti la giacca e le scarpe. Abbiamo una missione da compiere!
Riamici, bentornati da Chiara Spolettini. Siamo qui oggi con il professor Giovanni Bignami, presidente dell'Istituto Nazionale di Astrofisica e professore all'Accademia dei Lincei. Ci sta accompagnando, professore, alla scoperta del nostro presente, che al momento rivela tante novità sul piano della fisica e della scienza, prendendo in considerazione l'esperimento Opera realizzato dal Laboratorio Nazionale del Gran Sasso. A proposito dei risultati sensazionali e sorprendenti ai quali sono giunti gli studiosi che hanno preso parte a questo progetto e alle possibili nuove considerazioni che è necessario mettere in campo in questo momento per capire qualcosa di più su questa scoperta del superamento della velocità della luce da parte dei neutrini, abbiamo scherzato ricordando un frammento del film Ritorno al futuro del 1985, che pone al centro della sua trama proprio il viaggio nel tempo. Ma torniamo a noi, professore, su cosa è necessario per il suo puntare lo sguardo, concentrare le energie adesso, ottenuti questi risultati?
Beh, l'ho appena scritto in un mio libro che sta uscendo adesso per Mondadori, che si chiama Cosa resta da scoprire. E cosa resta da scoprire a tutto campo? Certamente innanzitutto nell'universo. Sa, noi astrofisici ce la tiriamo con la storia che guardiamo le stelle, crediamo avere un contatto diretto col cielo da migliaia di anni. In realtà capiamo il 4% dell'universo. Il grosso dell'universo è ancora tutto da capire in termini di materia oscura e energia oscura. Quindi è su questo che adesso bisogna puntare nella ricerca della fisica fondamentale e nell'astrofisica, e io spero ci riusciremo, come appunto spiego nel libro, prima del ritorno della cometa di Halley nel 2062. Ritorno al futuro.
E in base a cosa stabiliamo il 4%? Ah. Il 4% presuppone che il rimanente 96 ci sia grosso modo non conosciuto, ma intuito.
No, ma la domanda è giustissima. Beh, hanno appena dato il premio Nobel a quelli che hanno provato l'esistenza della materia oscura, e una mia amica mi ha detto: ma come, danno il premio Nobel a qualcuno che ha scoperto qualcosa che non sa che cos'è? È vero, hanno dato il premio Nobel perché questi tre bravissimi astronomi hanno scoperto che l'universo per il 70% è fatto di una cosa che si chiama energia oscura, che però noi non sappiamo che cos'è. E poi c'è un 20% abbondante di materia che chiamiamo oscura, e che altrettanto chiamiamo oscura perché non sappiamo che cos'è. Il resto lo sappiamo, sono le galassie, le stelle, io, lei, questo tavolo, ma è soltanto il 4%. Direi che abbiamo molto da fare, cioè resta molto da scoprire.
Professore, come ha appena detto lei, di questi giorni la notizia dell'assegnazione del premio Nobel per la fisica ai tre scienziati che hanno dato la notizia di un'altra teoria abbastanza controversa e rivoluzionaria. E appunto, l'universo si starebbe espandendo a una velocità crescente invece di rallentare. Professore, che cosa sta succedendo? L'universo ha bisogno di allargarsi, ha bisogno di spazio per accogliere che cosa? Nuove dimensioni, nuove velocità di spostamento, di attraversamento della materia, nuovi modi di vivere. Azzardo, professore, nuove vite.
No, l'universo senz'altro è in espansione, e adesso abbiamo la prova che accelera la sua espansione, che è una nuova dimensione rispetto al Big Bang. È una teoria accettata cosmologicamente, perfettamente in sintonia con anche la Chiesa, per essere chiari, perfettamente in sintonia con la componente di astrofisici cattolici che lavorano su questo argomento. La questione vita è un'altra affascinante dimensione che direi va esplorata senz'altro. L'esistenza di un'altra forma di vita nell'universo diventa sempre più probabile man mano che noi scopriamo nuovi pianeti extrasolari simili alla Terra, e siamo un po' nella situazione in cui si trovava Cristoforo Colombo quando riportò i primi indiani dalla cosiddetta scoperta delle Indie, ovvero dell'America. Giusto appunto, i cardinali spagnoli andavano nel panico perché diciamo, Adamo ed Eva non possono aver attraversato l'oceano Atlantico a nuoto. Allora questi qua c'hanno l'anima, c'hanno il peccato originale, sono preadamiti, no? Un problema drammatico che alla fine la Chiesa riuscì a mettere a posto. E qui è lo stesso problema generalizzato, ampliato a tutto l'universo. I nostri fratelli extraterrestri esistono, ci sono? Io francamente penso di sì, è solo questione di riuscire a trovarli.
Io vorrei tornare al neutrino e a questa personalità così complessa, provocatoria, io insisto a dire contraddittoria della fisica. È plausibile, professore, che questo modello della fisica contemporanea, così al di là, o perlomeno borderline rispetto alla nostra percezione ordinaria che ci fa toccare, annusare, gustare, che ci mette in contatto continuo con la materia sostanzialmente, quindi è possibile che questa personalità al confine del neutrino ci possa supportare un giorno nella tesi che materia e spirito non siano poi così lontani, o materia ed energia, come dite voi scienziati, visto che non sono già affatto lontani, ma coincidono materia ed energia per la fisica contemporanea. Materia e spirito, forse.
È un campo difficile. Su materia e energia,
ma ci accompagni un attimo fantateologia.
Esatto, su materia e energia siamo perfettamente d'accordo. Sullo spirito, lì, diciamo, oltre che teologia, c'è tutto anche un paio di millenni e di più di filosofia al riguardo, che io ho, come dire, umilmente studiato, ma senza in realtà sentire di darmi una risposta, soprattutto in un contesto, diciamo così, religioso. Diciamo che io ho una tendenza a dire stupidamente che mi limito alla fisica. Dico stupidamente perché poi in realtà anche io, come tutti, mi faccio le stesse domande, cerco di parlarne per esempio con i colleghi cosmologi cattolici. Penso a padre Cohen, per esempio, splendido direttore della Specola Vaticana, ma anche padre Funes. Adesso non ho una risposta, francamente. Ho l'impressione che non ce l'abbiano neanche loro, devo dire la verità.
Ma è una domanda che ha un senso.
La domanda certo che ha un senso, anche se umilmente si riconosce che non si è capaci di rispondere. Insomma, non ci si imbocca le maniche, si studia insieme, ciascuno dal suo punto di vista, e chissà, speriamo di arrivarci.
Professor Bignami, lei da bambino con che cosa giocava?
Leggevo molti libri, soprattutto leggevo moltissimi libri. Una volta, come suol dire quando ero bambino, io non c'era la televisione.
Mi racconta un giocattolo.
Però poi mi ricordo benissimo che quando mia madre, santa donna, mi regalò il piccolo chimico, una passione folle, assoluta. Cioè, a 9 anni avevo trovato il modo di produrre l'ossigeno, ne avevo una passione folle, molto più che il meccano, che era un altro gioco che allora per i bambini maschi si usava molto. E il piccolo chimico mi ha accompagnato per molto tempo, mi ha lasciato una passione folle per la chimica e per la tavola di Mendeleev, che una delle due cose che bisogna portare a casa dalle scuole secondarie, la tavola di Mendeleev e il congiuntivo.
Siamo arrivati al termine di questa mezz'ora insieme, di questa conversazione a tre. Grazie Laura De Luca per la
presenza. Grazie a voi, scusa l'intrusione.
Scusate l'intrusione. No, assolutamente. Saluto i nostri ascoltatori, ringrazio il professor Bignami che è stato con noi oggi, ci ha dato oltre che delle preziose informazioni su questo argomento di cui tanto si è parlato e si parla questi giorni, anche degli spunti umani essenziali, credo molto interessanti su cui riflettere. Grazie professore.
Grazie anche a Roberto Fortunato che ci ha assistito in regia.
Grazie a voi.
Professore.